Laboratorio della Fede, 14 maggio 2020, siamo ai capitoli 4 e 5 del libro dell'Apocalisse. Dopo aver fatto un'introduzione sui simboli, le immagini, le nozioni un po' generali del libro, abbiamo visto i capitoli 2 e 3 che sono le lettere alle sette chiese dell'Apocalisse. Abbiamo visto quanto queste lettere in realtà siano una sorta di lettera unica, grande, scritta alla Chiesa di sempre, e questa Chiesa che a seconda dei momenti della sua storia può ritrovarsi forse tiepida, né calda né fredda, può trovarsi povera, ma in realtà molto, molto ricca, perseguitata, può trovarsi sì fedele, ma comunque magari con un amore che ha un po' perso l'entusiasmo iniziale e così via. E quindi questa grande lettera che viene scritta alle chiese è l'occasione, quindi per ogni chiesa, per la chiesa di sempre, quindi per ogni singola chiesa e per ciascuno di noi individualmente, di leggerci agli occhi con gli occhi dello spirito e capire come siamo. Dove stiamo andando? Un po' avevamo accennato come la parabola del seminatore. Quindi queste lettere divise in questo schematismo che abbiamo visto ci ha permesso di entrare in profondità, dove comunque il soggetto che muove tutto è sempre il Signore, il Cristo. È lui che si presenta alle chiese, che le giudica, le esorta, invita all'ascolto dello Spirito e alla fine fa sempre una promessa. Adesso ci immergiamo nei capitoli 4 e 5 che dovrò leggere un pochino passo passo passo. Sono bellissimi, sono splendidi. In questi capitoli iniziamo così, dal capitolo 4. Vidi, una porta era aperta nel cielo e la voce che prima avevo udito parlarmi mi diceva: sali quassù. Ti mostrerò le cose che devono accadere in seguito. E fui preso dallo spirito. Allora c'è una porta aperta nel cielo, così inizia il capitolo 4. Questa porta che sembra essere appunto proprio l'accesso, la capacità di Giovanni di entrare e vedere, entrare in cielo per vedere. Ma il vidi, noi non dobbiamo immaginare ciò che vede l'autore, bisogna entrare in questa lettura con una dimensione spirituale e non con una dimensione chiaramente legata invece ai sensi, la visione come la visione la interpretiamo noi. E allora in questo movimento cosa abbiamo? La Chiesa tramite Giovanni nell'occasione delle lettere è stata sottoposta al giudizio purificatore, e adesso è invitata a salire in cielo e a vedere. E questa visione non è però la visione, come dire, una visione un po' fatta a cronaca della storia futura di ciò che accadrà, ma è una visione un più profonda, una visione che va nella lettura, nel cercare di leggere il progetto di Dio che riguarda la Chiesa. E la Chiesa che si trova di fronte alla storia. E deve cercare di interpretare la storia, e non con un'interpretazione banale, è successo questo perché allora Dio mi sta punendo o ci sta punendo, oppure leggere una storia nella quale Dio non è presente, tutt'altro. La lettura permetterà alla Chiesa di di avere degli strumenti per interpretare la storia che ognuno di noi vive. Cerchiamo di entrare in questi strumenti. Allora, innanzitutto ci sono tre protagonisti in questi due capitoli, e sono il trono con un uomo, con uno, non viene detto uomo. Il trono con uno seduto sopra. Il secondo protagonista invece è il libro. Il terzo protagonista è l'agnello. Allora, il trono è colui che ci è seduto sopra, quindi è Dio. È Dio che sul trono, quindi un'immagine regale, un'immagine nella quale Dio è impegnato a costruire, a lottare contro il male, a costruire la mia salvezza. E quindi c'era un trono nel cielo e sul trono uno che stava seduto. C'è un arcobaleno simile nell'aspetto a smeraldo, che avvolgeva il trono, e l'arcobaleno ci richiama all'arcobaleno della Genesi, che è il luogo dell'alleanza tra Dio e l'uomo. E poi ci sono 24 seggi con 24 anziani seduti, avvolti in candide vesti e con corone d'oro sul capo. Non c'è una identificazione di questi anziani, chi sono le 12 tribù di Giacobbe, i 12 apostoli, non sappiamo. Certo, il numero 24 è un numero evocativo. E scendiamo un po' più giù, in mezzo al trono, al versetto 6, e attorno al trono c'erano quattro esseri viventi. Il primo era simile a un leone, il secondo a un vitello, il terzo aveva l'aspetto come di un uomo e il quarto di un'aquila. La Chiesa, sin dai primi padri, ha letto in questi quattro personaggi i quattro evangelisti, che infatti poi vengono raffigurati: leone, vitello, uomo e aquila, come appunto leone Marco, il vitello Luca, l'uomo Matteo e l'aquila Giovanni. E questi che giorno e notte cantano Santo, Santo, Santo il Signore Dio l'Onnipotente, richiamando il testo di Isaia. E insieme i 24 anziani si gettano le loro corone che hanno in testa davanti al trono e cantano: Tu sei degno, Signore Dio nostro, di ricevere la gloria, l'onore e la potenza, perché tu hai creato tutte le cose, per la tua volontà esistevano e furono create. E quindi nel capitolo 4 entriamo un po' nella gloria di Dio, e quindi c'è questo invito a salire nel cielo, dove c'è Dio Padre che sta sul trono e accanto a sé a questi 24 anziani e questi quattro esseri viventi e questi cori: Santo, 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 tu sei degno, Signore. In questo ambiente che immaginiamo tra il liturgico e il mistico, cosa accade? Vidi nella mano destra, capitolo 5, di colui che sedeva sul trono, quindi nella mano destra di Dio, c'è un libro. E il libro è il secondo protagonista della nostra storia. E questo libro è scritto ed è sigillato, però con sette sigilli. E non è importante adesso l'interpretazione del libro, che cos'è l'Antico Testamento, forse è lo stesso libro dell'Apocalisse, forse è il libro della storia, non è importante. O meglio, i grandi commentatori non sono riusciti a dare una risposta univoca, e quindi non ci soffermiamo su questo. Ma c'è questo libro che è sigillato. E allora arriva un angelo che a gran voce diceva: Chi è degno di aprire il libro e di scioglierne i sigilli? Degno, capace? Ma nessuno è capace di farlo, né in cielo, né sulla terra, né sottoterra. E allora, al versetto 4, dice Giovanni: Io piangevo molto. Io piangevo molto perché non fu trovato nessuno degno di aprire il libro. Questo pianto è un pianto importante, è il pianto di chi si sente perduto, di chi è privato della capacità di leggere, di entrare, di fare un incontro e quindi rimane in superficie. E quindi è l'esperienza della superficialità, di una immediatezza di vita che non è capace di scendere, perché se non posso aprire il libro, la mia vita resta un po' in superficie. La lettura di questo pianto è la Chiesa che non riesce a interpretare la storia. E quindi anche ognuno di noi che non riesce a capire il senso della vita, il senso della storia, il valore degli eventi. Quindi è il pianto di ognuno di noi, è lo smarrimento di ognuno di noi e della Chiesa di fronte alla storia, agli eventi della storia, e oggi sappiamo cosa significa questo, senza poterli interpretare, non capendo. Succedono cose, la vita si evolve con vicende tristi, dolorose, belle, ma non si è capaci di aprire questo libro e di capire che cosa significa questo, cosa mi sta capitando. È il pianto come dicono quelli un po' bravi, dell'incapacità di discernere, di capire che cosa mi sta capitando agli occhi con la luce dello spirito e della fede. E quindi una vita che non è, come dire, non ha le lenti, non è vista con le lenti della fede, ma senza quegli occhiali. E quindi non ha una lettura più profonda, ma resta tutto piuttosto piatto. E per fortuna uno degli anziani mi disse, al versetto 5 del capitolo 5, non piangere. Ha vinto il leone della tribù di Giuda, il germoglio di Davide. Bellissima l'immagine, il leone della tribù di Giuda è un'immagine della Genesi, il germoglio di Davide. E lui aprirà il libro e i suoi sette sigilli. E quindi si sta parlando di Gesù. E allora vidi in mezzo al trono, circondato dai quattro esseri viventi e dagli anziani, un agnello in piedi, come immolato. E qui questa descrizione di Gesù è importante, perché allora Gesù qui è l'agnello, non solo qui, ma anche nel resto del libro Gesù sarà presentato come l'agnello. E allora qui l'autore sta dicendo una cosa, l'agnello in piedi come immolato. Quindi avevamo già trovato in Giovanni 20, mi sembra 14, Gesù in piedi accanto a Maria, ma Maria non lo riconosce perché Maria si aspetta di trovarlo sdraiato, morto, non in piedi. Ma lui è l'agnello che quindi dall'immagine della Gene, dell'immagine dell'Esodo, è l'agnello che viene immolato, che dà la vita. E quindi è colui che dà la vita, ma è in piedi perché è risorto, ma come immolato, cioè non perde i segni della sua offerta di vita. Aveva sette, sappiamo il numero sette, la perfezione, sette corna, quindi la potenza, sette occhi, la conoscenza, e sono i sette spiriti di Dio, diremo i sette doni, mandati su tutta la terra. E lui giunse, prese dalla destra di colui che sedeva sul trono, prese il libro. E qui entriamo in una immagine quasi liturgica, immaginiamoci quasi no, un trono, questi canti, i quattro esseri viventi che circondano l'agnello, e in mezzo a questo trono l'agnello che prende dalla destra il libro. E quando lo prende in mano, I 24 anziani si prostrano davanti all'agnello e con la cetra, le coppe d'oro, colme di profumi che sono le preghiere dei santi, cantavano: Tu sei degno di prendere il libro e di aprirne i sigilli. Perché sei stato immolato e hai riscattato per Dio con il tuo sangue uomini di ogni tribù, lingua, popolo e nazione, e hai fatto di loro, per il nostro Dio, un regno e sacerdoti e regneranno sopra la terra. Allora, questi cantano a Cristo perché lui è degno di prendere il libro e di aprire i sigilli. È lui l'unico alfabeto che permette di leggere la storia e la mia vita. Ovvero, se lui è capace di aprire questo libro, allora, e lui è capace quindi di leggerlo, vuol dire che la mia possibilità di leggere la storia presente in quel libro è solo attraverso Cristo. E chi è Cristo? È l'agnello in piedi come immolato. Quindi si sta dicendo che qualunque cosa sia contenuta in quel libro, io potrò capirla. Quindi io potrò capire la storia, la mia storia, la storia dell'umanità, la storia della Chiesa, io la posso capire solo attraverso l'agnello in piedi, immolato, come immolato. Quindi, come posso cogliere il senso di questo episodio nella mia vita? Solo attraverso la vita di Cristo. Chi è Cristo? È colui che è morto, è risorto, ha dato la vita per me. Questo è l'unica chiave di interpretazione. Versetto 10, e infatti si dice, scusatemi, non al versetto 10, al versetto 9, tu sei degno di prendere il libro perché sei stato immolato e hai riscattato con il tuo sangue tutti gli uomini. Quindi Gesù è degno ed è capace, più che degno è. Il termine più corretto sarebbe capace di fare questo perché ha dato la vita. E al versetto 10 hai fatto per il nostro Dio un regno di sacerdoti. Quindi anche qua ritorniamo all'essere sacerdoti. Ognuno di noi è capace di offrire. Cosa fa il sacerdote? Offre qualcosa. Ognuno di noi è sacerdote della propria vita, della propria storia. E siamo un regno di sacerdoti, non ce n'è uno solo di sacerdote, ma ovvero il sommo sacerdote è Cristo, va bene, ma ognuno di noi è sacerdote, ovvero può offrire la propria vita, la propria storia, ogni momento. È quello che ci siamo detti anche nella fatica o nell'impossibilità di celebrare l'Eucaristia e quindi di far venir meno il sacrificio, ma ognuno di noi offre la propria storia, e questo è il sacrificio gradito a Dio, perché ognuno di noi è sacerdote. Al versetto 11 vidi e udì le voci di molti angeli intorno al trono, e il loro numero era di miriadi, miriadi, migliaia e migliaia, e dicevano: L'agnello che è stato immolato è degno di ricevere potenza e ricchezza, sapienza, forza, onore, gloria e benedizione. E tutti sulla terra, in mare, dicevano: A colui che siede sul trono, quindi a Dio, e all'agnello, quindi a Cristo, lode, onore, gloria e potenza nei secoli dei secoli. E i quattro esseri viventi dicevano Amen, e gli anziani si prostrarono in adorazione. Ma è un'immagine bellissima, veramente è proprio una liturgia splendida, celeste, nella quale. Insomma, è bello immaginarsela, ma non nella verità di ciò che accade, ma nella simbologia di ciò che rappresenta. Cioè, in cielo Il cielo esulta perché il Signore prende in mano il libro della storia, il libro della vita, e lui lo sa aprire perché nessuno è capace di leggerlo, di capirlo, di comprenderlo, ma lui lo apre e attraverso di lui lo possiamo comprendere. E quando accade questo, il cielo esulta e canta e lo fa con una liturgia, con una simbologia potente, bella, ricca, solenne, potremmo dire proprio la messa più solenne che noi possiamo immaginare. E allora è Cristo che è lui la nostra chiave, è la chiave che dobbiamo sempre portare con noi. E quindi la Chiesa è invitata a salire in cielo per capire il senso della storia. E il contatto diretto con Cristo garantisce la comprensione della storia e di ciò che accade. Buona preghiera, signori.